alcune misure, alcune battute di una delle pagine più famose composte nel Novecento. L'autore, l'avrete riconosciuto tutti, per antonomasia si dice il bolero di Ravel come se fosse una parola sola. Questa versione per due pianoforti è in parte la trascrizione originale dell'autore, in parte invece l'adattamento che ne hanno fatto le sorelle Labeck, aggiungendo le percussioni. Di Ravel, del repertorio pianistico del grande Maurice Ravel, ci occupiamo in questa e nelle prossime puntate con quello che è l'autore che meglio conosce l'opera e la figura del compositore francese in Italia e nel mondo, secondo me, che è Enzo Restagno, è stato ospite più volte dei nostri programmi e che saluto caramente.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati.
Per chi non lo sapesse, per chi non lo ricordasse, ricordo il titolo del libro pubblicato nel 2009 dal saggiatore Ravel e l'anima delle cose, che è un titolo bellissimo che ammicca un po' al Ravel della scena, che ritroveremo qua e là, cioè L'enfant, les sortilèges, l'heure espagnole. Noi ci occupiamo invece in questa e nelle prossime puntate della musica per pianoforte di Maurice Ravel. È stato uno dei più grandi autori per pianoforte del Novecento.
Ma credo proprio di sì. Era anche un po' pianista, dico un po' limitatamente perché non è mai stato un virtuoso. Anzi, le cose che ha scritto a volte superavano le sue possibilità digitali. È il caso del concerto in sol. E lui avrebbe voluto suonarlo, lui alla prima esecuzione, anzi addirittura voleva organizzare una tournée mondiale in cui lui avrebbe suonato il suo concerto in sol. E si mise anche a studiarlo accanitamente per un mese o due nell'estate e poi a un certo punto no, gettò la spugna, insomma, e passò la mano a Marguerite Long perché era troppo, non ce la faceva, insomma, perché sì, era un buon pianista così, insomma, ma aveva dei limiti. D'altronde le sue opere pianistiche, fin dagli inizi, quasi sempre venivano presentate in prima esecuzione assoluta e poi ripetute, eccetera, da un suo compagno di scuola fedelissimo, che era lo spagnolo catalano Riccardo Vignes, appunto, che si racconta queste cose anche in un volume di memorie mai pubblicate del tutto, però insomma si può leggere, insomma, ormai credo che sia persino un po' online perché è alla Bibliothèque Nationale di Parigi.
E ci sono allora dei momenti di partenza di Maurice Ravel. Noi faremo una scaletta musicale della sua opera pianistica, più o meno in ordine cronologico, dei momenti musicali in cui la musica di Ravel si identifica quasi, e secondo lui anche troppo, con la musica di uno dei suoi modelli dell'epoca, siamo a metà degli anni 90, che era Emmanuel Chabrier.
È una grandissima passione quella del giovane, giovanissimo Ravel per Chabrier. Lui e Vignes erano compagni di conservatorio. Vignes si capiva già subito che sarebbe stato un enfant prodige, un grande pianista come poi diventò, Ravel molto meno. Però entrambi erano amicissimi perché si trovavano le madri dei due, perché la madre di Ravel era spagnola e la madre di Vignes naturalmente, e i due giovani erano proprio ragazzini, leggevano, suonavano e suonavano con due pianoforti a quattro mani e avevano una predilezione per Chabrier. E con molta insistenza, timidamente, insomma, una volta andarono, si presentarono a casa di Chabrier e gli fecero ascoltare le valse romantiques per due pianoforti, ed è un episodio patetico perché Chabrier era malato, stava male, insomma, quindi non fu molto accogliente con questi due bravissimi giovani, eccetera. Però Ravel ricordava nelle sue memorie che questa esecuzione avvenne con i due pianoforti appoggiati a una parete dove campeggiavano i dipinti di Manet, del quale Chabrier era stato molto molto amico e aveva acquistato per sostenerlo, perché lui era un uomo facoltoso, Manet nelle sue difficoltà, diciamo, economiche.
Il primo pezzo che vi proponiamo in questa rassegna è inizialmente intitolato soltanto Serenade, diventa poi più tardi La Serenade Grotesque. Che cos'è questo? Innanzitutto, perché questa precisazione di grotesque? Cosa c'è di grottesca in questa prima pagina per pianoforte che conosciamo di Ravel?
Ma c'è un po' la ruvidezza della scrittura della prima parte, in un certo senso, perché ha una certa asprezza, come se fosse un rasgado della chitarra, eccetera. E poi c'è anche forse il transfert dell'aggettivo che aveva usato Chabrier nella sua Bourrée fantasque. Ecco, è un po' questo, questa contrapposizione, diciamo, di un realismo duro con queste acciaccature multiple, questo ritmo angoloso, eccetera, e la seconda parte invece con questo grande respiro romantico notturno. Ma comunque è la Spagna vista attraverso il filtro di Chabrier, che aveva spopolato nei salotti con la sua Spagna, insomma, con queste pagine.
E dunque Sérénade grotesque, una composizione del 1893 di Maurice Ravel. Non è la prima pagina del catalogo, bisognerà aspettare parecchi anni prima di vederla pubblicata. C'è una pagina del catalogo di Ravel, quella che ascoltiamo come seconda, che ci riporta all'interesse di Ravel, che sarà confermato nel resto della sua vita, pensiamo al Tombeau de Couperin, per la musica d'antan, per il passato della musica francese.
Beh, credo che questo è uno dei temi veramente fondamentali proprio del pianoforte di Ravel. Questo è un menuet antique, scritto nel 95, Ravel ha 20 anni giusti, ed è la prima vera prova di qualità. Cioè, noi ascoltando questo, la Sérénade grotesque che abbiamo appena ascoltato, è un pezzo piacevole, insomma, ma tutto sommato ancora abbastanza anonimo, è difficile riconoscerci proprio veramente un personaggio linguisticamente e stilisticamente. Qui no. Qui abbiamo proprio Ravel già, perché abbiamo questo procedere simultaneo di grazia elegante, eccetera, ma anche di un certo rigore geometrico. E questo va benissimo con il minuetto. Questo minuetto antico ha delle sonorità, direi, molto geometriche, molto preciso, paraclavicembalistiche, che però non sono una cosa strana, straordinaria per l'epoca, anzi direi che questa nostalgia del minuetto del Settecento vedremo poi che si dipana un po' lungo quasi tutta l'opera di Ravel. Qui però è una specie di argine elegante che viene opposto a quella che era ormai già un po' dietro le spalle la moda di tipo impressionistico, cioè l'impressione così che lascia le cose nello sfumato e così via, neanche per sogno. Ravel vuole essere molto preciso, geometrico, tanto è vero che poi si dice, scherzando un po' dal punto di vista genetico, che era figlio di un ingegnere svizzero, no? Il padre di Ravel era l'ingegnere Ravel, proveniente da Ginevra e così via. Quindi c'è questa metafora, questa battuta che hanno tirato fuori per lui chiamandolo, non so, una specie di orologiaio svizzero, eccetera. E beh, una componente di senza adesso chiamare in causa, fra l'altro qui siamo proprio sul vostro territorio, insomma, dico, ma senza chiamare in causa troppi luoghi comuni, bisogna dire che sicuramente Ravel per tutta la vita è stato animato da un formidabile esprit de géométrie. Naturalmente sa anche trovare all'interno di questo esprit de géométrie delle meravigliose smagliature momentanee. Per un istante c'è una smagliatura e allora lì viene fuori un flusso, un'ondata di sentimenti, eccetera, ma poi si richiude immediatamente.
Thank you.
Minuit antique, 1895, la prima pagina del catalogo delle opere pubblicate di Maurice Ravel. E così, passando attraverso la Sérénade grotesque e le Minuit antique, abbiamo identificato due filoni che saranno costanti nella produzione di Ravel: quello dedicato alla Spagna, e ci arriveremo di nuovo con la prossima pagina, e quello dedicato al passato, e quindi Le Tombeau de Couperin e il Minuit antique che abbiamo appena ascoltato. La prossima pagina, Abanera, la conosciamo, ma non in questa forma o non in questa collocazione temporale.
Beh, questo è un lavoro, anche questo del 1895, fa parte di un dittico che fu pubblicato, poi eseguito per la prima volta nel 98, insieme a un altro pezzo che si chiama Entre Cloches, tra le campane, quindi. Questo è meno conosciuto. La Banera invece è celebre, perché poi Ravel la riprenderà, la orchestrerà e ne verrà fuori un pezzo famosissimo. E questo è un vero colpo di genio. Cioè, Ravel ha solo 20 anni nel 95, però la Banera è già tutto lui. Si coniugano magnificamente questa ispirazione di origine spagnola, che per lui non è una moda. Lui ha un po' di sangue spagnolo, la madre era una spagnola e poi era nato nei Paesi Baschi, quelli francesi, ma comunque accanto, diciamo, quindi per tutta la vita ha sentito come autentica questa eredità. La Habanera introduce anche un elemento tipico del linguaggio di Ravel, la ripetizione ossessiva di una nota. Pensate, quando arriveremo al Gaspard de la Nuit, al Gibé, abbiamo 153 si bemolli che cadono implacabilmente uno sull'altro. E con il bolero, che abbiamo usato un po' come introduzione, abbiamo, direi, la glorificazione massima della ripetizione in musica, insomma. Infatti qualcuno scherzando dice che la musica ripetitiva è stata inventata da Ravel, e questo non ci sono dubbi. E quindi questa Habanera è, ripeto, un capolavoro, assolutamente. E qui è bello sottolineare che Ravel ha solo 20 anni, però il suo primo exploit straordinario lo ottiene col pianoforte. Direi che forse le nostre conversazioni non dovranno mai dimenticare, non il parallelismo perché era più vecchio, ma il confronto costante con Debussy. Il riferimento c'è. C'è un episodio legato a questa Habanera, fu eseguita nel 1898 alla Salle Pleyel a Parigi, non ebbe alcun successo, anzi la gente rimase perfino un po' sconcertata, però c'era Debussy fra il pubblico. Dopo il concerto si avvicina al collega più giovane e dice: ma questa Habanera interessante, vorrei guardarla meglio, mi presta un po' la partitura? Ma sì, certo, ma è lei la dà. E Debussy non gliel'ha mai più restituita, come si sarà dimenticato, non lo so, però ci sarà una certa sorpresa poi da parte di Ravel, perché parecchi anni dopo, quando ascolterà Iberia, dirà: ma come mai? Insomma, questa è la mia. Ma insomma, è comunque è l'inizio, direi, di un rapporto un po' difficile tra i due. Thank you.
La Baniera di Maurice Ravel, 1895, quando sarà ristampata dopo la pubblicazione di La Sérénade interrompue e da Liberia di Debussy, Ravel volle che sul frontespizio figurasse l'anno, come per dire ti ho preceduto, cioè non è che... Ecco, e abbiamo ancora una pagina per completare l'ascolto di questo mini ciclo, cioè questo dittico di Maurice Ravel, perché Les Sites Auriculaires, questo è il titolo del dittico, sì. È composto da, come si diceva, La Baniera e poi di quest'altro pezzo che in qualche modo ci porta già verso i miroir.
Oh sì, sicuro, anzi nei diari che accennavo prima Vignes dichiarò che lui e la pianista Marthe Dron alla prima esecuzione, eseguendo Entre Cloche, avevano combinato un sacco di pasticci. È difficile, in effetti, e poi allora era difficile mentalmente, proprio pur per un pianista esperto come Vignes, perché l'idea è quella di essere in mezzo allo scampanio, al suono delle campane, creando però degli spazi acustici, appunto, come dice, i siti auricolari, e per questo ci sono delle scansioni metriche e delle scansioni del fraseggio che non furono colte né da Vignes né dalla sua compagna in quella occasione. E questo lascia intendere che però poi ci tornerà, come diceva lei prima, sui miroir, perché quando parlerà della Vallée des Cloches, eccetera, ci sarà questa idea appunto della sonorità delle campane, e poi lo vedremo, che verrà strutturata proprio sul piano compositivo in maniera molto articolata.